La solidità di un regno si misura dalla ricchezza di chi lo governa. Sembra pensare questo la regina Elisabetta durante la prima puntata della quinta stagione di The Crown, la popolare serie di Netflix scritta e ideata da Peter Morgan, che ritrae con forza e spietatezza il decennio più difficile del governo di Elisabetta, gli anni 90, segnati tra le altre cose dall'incendio del castello di Windsor, dal divorzio di Sarah Ferguson e Andrea, da quello di Carlo e Diana e naturalmente dalla morte di quest'ultima nel 1997. Era dalla prima stagione della serie che non vedevamo l'ora di capire in che maniera The Crown avrebbe rappresentato questo capitolo così scuro e così intrigante della sua storia. E siamo contenti di non essere rimasti delusi, anche se una domanda ci sentiamo di farcela. Che cos'hanno i reali inglesi di così ipnotizzante per noi mortali? Perché a distanza di decenni siamo ancora così ossessionati dall'assistere alla storia della regina intransigente che fa peste e corna pur di tenere Windsor a galla? Sono Mario Manca e questo è Divaniamo, il podcast di Vanity Fair dedicato alle uscite al cinema e in TV, di cui vi diremo la verità, solo la verità e nient'altro che la verità, spiegando il perché e il per come ci sono piaciute e il perché e il per come non ci hanno convinto. In questa nuova puntata parliamo di una serie che ha collezionato decine di Emmy e di Golden Globe e che ha dimostrato che è sempre possibile raccontare qualcosa di nuovo anche in presenza di fatti di cui tutti sono sempre stati a conoscenza. The Crown.
Più profonda.
La famiglia reale sta attraversando una crisi.
Gli scandali reali hanno danneggiato la reputazione del paese.
La dinastia Windsor dovrebbe tenere unita la nazione, rappresentando in un certo senso la vita della famiglia ideale. Tutto questo non farà altro che minare la stabilità di questa nazione.
Per anni ho sostenuto una monarchia più moderna che riflettesse il mondo esterno.
Non sono le mie azioni a minarne la sopravvivenza. In quanto futuro re hai dei doveri. Le persone non capiranno mai quanto sia difficile tutto questo per me. Non avevo possibilità.
Creata dalla penna di Peter Morgan, che aveva già scritto il bellissimo The Queen, che nel 2006 valse l'Oscar a Helen Mirren come migliore attrice protagonista, The Crown ha avuto il merito di raccontare le luci e le ombre all'interno della casa reale più spiata e famosa del mondo, concentrandosi soprattutto su quello che la corona ha sempre cercato di nascondere: gli scandali, le imperfezioni, le urla strozzate, tutto ciò che l'etichetta imponeva di tenere sigillato all'interno delle sale intarsiate di Buckingham Palace, lontano dal popolo e soprattutto dai paparazzi, che in questa quinta stagione giocano un ruolo fondamentale. Questa stagione si apre infatti nel segno non solo di una monarchia che è costretta a fare i conti con i tagli alla spesa pubblica, ma anche al periodo di massimo splendore della principessa Diana, vicinissima a lasciare Carlo e a rinunciare al titolo per riprendere in mano la sua vita.
È sul piede di guerra per tutte le umiliazioni subite. La vedono come una minaccia.
Tieni bene a mente l'unica condizione, l'unica regola. Devi restare fedele a questa famiglia.
Cioè zitta.
Sì, è il sistema. Nella buona e nella cattiva sorte, non possiamo scappare.
E così, mentre la regina Elisabetta, interpretata a questo giro da Imelda Staunton, si preoccupa di chiedere al governo inglese la bellezza di 14 milioni di sterline per riportare il Britannia, il famoso yacht reale, al suo splendore originale, Diana capisce che deve aggrapparsi a tutto pur di sopravvivere. Insieme all'uscita di un libro scritto da Andrew Morton, attraverso il quale Diana fa sapere, in forma anonima, alcuni dettagli privati della sua vita, dalla bulimia e tentativi di suicidio, a complicare le cose è anche la liaison tra il principe Carlo e Camilla Parker Bowles, arrivato ormai a un punto non più tollerabile per la principessa e per l'erede stesso. La nostra famiglia distrugge tutto ciò che è diverso da noi, dice a un certo punto la principessa Margaret, interpretata non più da Helena Bonham Carter ma da Leslie Manville, alla regina, riferendosi proprio a Diana. E ha ragione. La cosa principale che emerge da The Crown è infatti la capacità da parte di Windsor di annientare e di allontanare tutto ciò che sfugge al loro controllo, dalle voci dissonanti agli scandali, incluso quello che rischia di travolgere da un momento all'altro il principe Filippo, su cui la stampa inglese ha molto scritto nell'ultimo anno e mezzo, accusando Netflix di dimostrarsi indelicata nei confronti della memoria del duca di Edimburgo, scomparso nel 2021. A un certo punto, infatti, Filippo matura una certa simpatia nei confronti di Penny Romsey, la moglie del suo figlioccio. Le gare di carrozze alle quali si appassionano insieme diventano per Elisabetta l'ennesimo campanello di allarme di un decennio, gli anni 90 appunto, che rischia di travolgerla come uno tsunami. Inutile dire che Elisabetta gestisce la sbandata di Filippo come tutti ci saremmo aspettati da lei, in maniera fredda e metodica, come se il suo matrimonio fosse una strategia militare. Il silenzio è parte del nostro DNA, si sente dire a un certo punto nella serie, anche se è evidente che siano proprio le emozioni strozzate e represse il vero grande problema dei reali inglesi. Peter Morgan fa di tutto per ricordarcelo, perché è proprio la repressione a determinare la fine del matrimonio tra Carlo e Diana, considerando anche il famoso Camilla Gate e la conversazione telefonica privata con Camilla, nella quale Carlo si augura di diventare un Tampax per non abbandonare mai le mutande della sua amante.
Why don't you pay him a visit? He could probably do with some support from his godfather.
Yes. Yes, right.
What's that look? I've never seen so many thoughts go on behind someone's eyes.
Gratitude. Appreciation.
What for?
You make a better person of me.
And you of me. Isn't that the point of marriage?
Inevitabile il divorzio, concesso a malincuore da Elisabetta, prima vera sconfitta che non può non essere rinfacciata alla sovrana dalla povera Margaret, che anni prima si è vista sfuggire l'unica occasione per essere felice proprio perché la regina aveva detto di no al suo matrimonio con un uomo sposato. Il risultato è l'ennesimo scandalo che prepara il terreno alla vera chicca che The Crown mette in scena, ossia la controversa intervista televisiva estorta a Lady Diana e trasmessa dalla BBC, che sancisce di fatto la fine del rapporto della principessa con la casata reale. Ad attuare il piano è il giornalista di Panorama Martin Bashir, che attraverso dei documenti contraffatti stuzzica la paranoia di Diana convincendola di essere spiata dai reali, impegnati a versare ingenti somme di denaro ai suoi più stretti collaboratori per tenerla sotto controllo e attentare la sua vita. L'unico modo per fermarli è parlare, le dice Bashir, portando Diana a crollare e a fidarsi, registrando un'intervista che a distanza di anni è finita nell'occhio del ciclone e che ha portato alla BBC non solo delle scuse pubbliche, ma anche un'ingente ammenda economica, visto che è da quell'intervista che la vita di Diana cambia per sempre.
What effect did the depression have on your marriage?
Well, it gave everybody a wonderful new label. It's Diana's unstable and Diana's mentally imbalanced. And unfortunately that seems to have stuck on and off over the years.
Diana, che a questo giro è interpretata da un'Elisabeth Debicki in stato di grazia, perfetta nel restituire le movenze della Diana originale, così come aveva fatto Emma Corrin durante la quarta stagione. Peccato solo che Morgan, a questo giro, abbia deciso di nascondere il lato più enigmatico e giocondo della principessa. Il famoso revenge dress sfoggiato da Diana dopo la pubblicazione della telefonata privata di Carlo e Camilla, per esempio, non viene inquadrato in una vera e propria logica di strategia e di vendetta, ma come un semplice capo di abbigliamento tirato fuori dall'armadio. Il che, se possiamo dirlo, è un peccato, visto che sarebbe stato bello vedere Diana inquadrata non solo come una santa, ma anche come una stratega. Come quando, alla quarta stagione, chiese smaliziosamente a Carlo di ricevere l'anello di fidanzamento più grande, perché l'amore che provava per lei doveva misurarsi in base ai carati del gioiello che le stava per infilare al dito. Detto questo, The Crown 5 regala momenti deliziosi, come le sedute di tè con la regina e il piccolo William, preoccupato per le condizioni di sua madre, e la straordinaria storia di Mohammed Al-Fayed, il papà di Dodi che grazie al valletto e precettore Sidney Johnson capisce il modo migliore per diventare un miliardario rispettabile e farsi largo nell'alta società inglese. Eppure a questo giro manca qualcosa. Gli anni 90 sono talmente ricchi di eventi per la casa reale inglese da aver costretto Morgan a tagliare qualcosina, e questo è un peccato. Non assistiamo infatti alla morte di Diana e alla reazione della regina e della famiglia reale, che era già stata rappresentata dallo stesso Morgan in The Queen, ma neanche allo scandalo dell'alluce di Sarah Ferguson e all'avvicinamento definitivo e decisivo di Diana con Dodi. Forse a stonare a questo giro è stato il cambio del cast, non sempre all'altezza del lavoro dei predecessori. Dominic West, per esempio, non ha la stessa malinconia che Josh O'Connor aveva dato al suo Carlo, per non parlare della stessa Imelda Staunton, troppo espressiva per riuscire a essere credibile fino in fondo nel ruolo di Elisabetta. Detto questo, è indubbio che The Crown sia una delle serie più belle che Netflix abbia mai realizzato, ed è bello che il pubblico possa finalmente vedere delle puntate su episodi di cui conserva memoria. L'unica pecca, a dire il vero, è un'altra. Secondo fonti molto vicine al palazzo, pare che la regina Elisabetta originale avesse l'abitudine di guardare la serie di domenica, insieme a Filippo. Sarebbe stato bello scoprire cosa avrebbe pensato di questa stagione, anche se siamo certi che ovunque si trovi stia accennando un timido sorriso di approvazione, strozzato come solo lei sapeva fare.